Hai mai detto a qualcuno ti adoro? Non so, al tuo ragazzo, alla tua ragazza, a tua moglie, al tuo marito, forse al tuo cane, al tuo gatto, al tuo cantante preferito. Espressioni del tipo adoro il modo di fare di lui, di lei, adoro quel paesaggio, quella macchina, quel vestito. Se non l'hai mai detto, beh, sicuramente l'avrei pensato qualche volta, perché l'adorazione è un sentimento naturale che nasce da una grande passione, da una profonda ammirazione che spinge non solo ad amare, ma a stravedere per l'oggetto o la persona che ami. Le cose e le persone diventano il centro dei pensieri e dell'amore, e ti senti come se hai ricevuto un dono che non avresti mai e poi mai potuto permetterti, e quindi l'adori. Ma quando parliamo di Dio, è questo il modo? È questa l'adorazione che va rivolta a Dio? Quando le menti illuminate del mondo parlano di adorazione, raggiungono a volte livelli che sfiorano la verità. Gandhi, ad esempio, affermava: l'adorazione o la preghiera scaturiscono dal cuore quando il nostro spirito raggiunge quella purezza che lo rende mondato da tutto, salvo che dall'amore. E se tutte le corde del nostro arco sono tese a dovere, esse, tremando, si trasformano in musica e svaniscono. In quel momento sto adorando. Beh, molto poetiche queste parole, che affermano che l'elemento dominante dell'adorazione è l'amore che scaturisce dal cuore. Il problema però sta nel fatto che se l'oggetto dell'adorazione è il nostro Dio, le parole non devono scaturire soltanto dal cuore, ma soprattutto da una riflessione sincera sulle qualità di Dio e sulle sue azioni. E poi non svaniscono, non si disperdono nel nulla, perché sono raccolte da colui che ci ha creato, che ci ama e che ha cura di noi. L'adorazione a Dio non è un semplice slancio di belle espressioni, non è solo un omaggio emotivo, superficiale, di parole o di azioni che lasciano il tempo che trovano. La vera adorazione a Dio è un impegno che cambia la vita. Ed anche se le parole e le azioni sono importanti, la vera adorazione si deve concentrare su colui che adoriamo, cioè sul nostro Dio. Voglio portarvi ancora nel libro dei Salmi, un libro che amo moltissimo. Da questo leggeremo un breve salmo di adorazione. I Salmi sono canti poetici, non abbiamo più la musica purtroppo. Sono preghiere che esprimono pensieri, desideri, sentimenti che a volte rimarrebbero inespressi nell'intimo. Meditandoli ci aiutano a pregare Dio e a lodare Dio perché esaltano le sue qualità. E ci aiutano a riflettere su noi stessi e sulla relazione che abbiamo o dovremmo avere con Lui. Quindi vi chiedo di ascoltare, o se avete una Bibbia, prendere una Bibbia e leggere con me il Salmo 100. Salmo 100. Salmo di lode. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi a Lui gioiosi. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, perché il Signore è buono e la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Fino a qui la lettura del Salmo che è un salmo che veniva cantato nel Tempio durante il servizio a Dio per ringraziarlo ed esaltarne la grandezza. In questo salmo, come abbiamo visto, è espressa la lode e il ringraziamento e inizia con un invito universale ad adorare Dio. Un'altra traduzione dice: mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Ed è un invito quindi fatto a tutti, perché tutti un giorno si troveranno davanti all'Eterno e quindi tutti devono lodarlo, imparare a lodarlo ora, in questa vita, perché tutti abbiamo un motivo di lode. Infatti questo invito esprime la certezza del salmista che Dio va ammirato da tutti perché tutti possono riconoscerne la grandezza. Questa invidia è un'esortazione molto attuale, soprattutto per quelle persone che oggi sono indifferenti o incredule, che non solo dimenticano Dio, ma lo contestano. La cosiddetta sapienza umana si sforza di annullare Dio dicendo che è una creazione dell'uomo, cioè Dio ha creato l'uomo per sopportare la propria debolezza, le proprie paure, la sofferenza, la morte. Non lo so, forse anche tu pensi questo, ma fermati un attimo ad ammirare la natura. La natura rivela l'esistenza di un creatore ed afferma la sua grandezza e la sua gloria. I cieli raccontano la gloria di un grande Dio e la bellezza e la perfezione del creato ne descrivono l'intelligenza e la potenza. Non essere come gli increduli che dichiarano che il nulla ha prodotto il tutto. Non dire che è da ingenui credere a Dio, perché affermare che niente ha creato l'universo è anche peggio. Unisciti invece al salmista, perché il nulla non può e non deve impedirti di lodare con gioia l'Eterno. L'Eterno è colui che esiste da sempre, e non solo ha creato, ma lui sostiene ogni cosa con la sua potenza. L'Eterno è Dio. È colui che ti dona la vita, ogni giorno ti dà il respiro, perché in lui è la vita, in lui è la luce, lui ha creato con la sua luce la luce, che illumina ogni cosa, che scaccia via il buio anche che c'è nel nostro cuore. Dio è il grande creatore, tutti devono rivolgere a lui la lode che si esprime nel servizio. Questo è il culto che va rivolto a Dio in spirito e verità. Infatti il salmista nel versetto 2 dice: servite il Signore con letizia, con gioia. Il servizio che rivolgiamo a Dio è il nostro culto d'adorazione, deve essere fatto con gioia, ed è fatto con gioia se i nostri pensieri e il nostro cuore è concentrato su di Lui. Dio è spirito. E chi si accosta a Lui deve farlo in spirito e verità. Questo ce l'ha insegnato ancora Gesù Cristo. E che significa? Cioè che ci dobbiamo accostare a Dio con sincerità, senza finzioni. Questa è l'adorazione che si aspetta a Dio. Questi sono gli adoratori che Dio sta cercando. Presentatevi a Lui gioiosi o, come dice l'altra versione, con canti. E questo significa che dobbiamo abbandonare ogni amarezza, ogni abbattimento, ogni tipo di infelicità quando ci presentiamo davanti a Dio. Guardate, è come che quando uno da un luogo buio entra in un luogo illuminato ed è così abbagliato da tanta luce. Così è quando ci presentiamo davanti a Dio. La sua luce ci illumina completamente. Quando noi ammiriamo la sua grandezza, quando noi ammiriamo la sua potenza, il suo carattere, ritroviamo la speranza. Perché? Perché il padrone di tutto, il creatore, è lì davanti a te ed è pronto ad ascoltarti. Beh, non ti riempie di gioia questo pensiero, non senti il desiderio di esprimere la tua esultanza per questo. Questo miracolo avviene semplicemente quando tu realizzi la realtà di Dio, quando tu l'afferri. Se ogni tuo affanno, se in ogni tua preoccupazione viene riconsiderata alla luce della grandezza di Dio, questo cambierà la prospettiva. Produrrà in te una nuova convinzione che ti darà forza per affrontare ogni cosa e viverla in questa nuova luce. La luce di Dio. La vera adorazione a Dio ti cambia la prospettiva che hai della vita. Però perché questo miracolo avvenga nella tua vita, non basta accettare il primo invito. Infatti, riconoscere che Dio è l'Eterno, il Creatore, e offrirgli un culto gioioso è soltanto il primo passo. Infatti noi adoriamo veramente Dio quando in ogni cosa che facciamo riconosciamo la sua autorità. Ed è solo riconoscendo e ammettendo che Dio è il Signore, potente e buono, che noi possiamo goderne realmente la presenza. Dobbiamo quindi rispondere al secondo invito che troviamo al versetto 3 ed è un invito necessario. Forse una domanda potrebbe essere: perché è necessario adorare Dio? Beh, la risposta è perché se non adoreremo Dio, adoreremo qualcos'altro. Che cosa c'è al centro della tua vita? I valori del mondo o i valori di Dio? Se non ameremo i valori di Dio, ameremo i valori di un mondo senza Dio, con il suo egoismo, con il suo desiderio di accumulare beni materiali, con l'ossessione del prestigio. Questo tipo di adorazione non solo consuma, ma anche distrugge la vita. Quindi per adorare Dio bisogna riconoscerlo, accettarlo come il centro della nostra vita. Bisogna riconoscere che l'Eterno è Dio, non soltanto il Creatore, ma anche il Signore che vuole stabilire una relazione con noi. E ci sono due verità che dobbiamo riconoscere con certezza su cui basare questa adorazione. La prima, in parte, è stata descritta nel versetto iniziale che abbiamo letto, cioè che Dio è Creatore, ma questo non basta. Infatti, si potrebbe riconoscere, molti lo fanno, che esiste un essere superiore, il sommo architetto, come si dice, che ha progettato e dato via ad ogni cosa, il via ad ogni cosa. Ma questo non cambia la prospettiva di vita, non cambia le cose, non basta. Avere questa convinzione non è sufficiente, non spinge alla lode che cambia la vita. Credere a un Dio potente ma indifferente verso il suo creato lascia l'uomo indifferente, forse pauroso addirittura. Per questo motivo l'invito a riconoscere e accettare Dio non solo come creatore ma anche come nostro Signore e nostro Sovrano a cui dobbiamo riconoscenza e obbedienza è necessario. Per poter sperimentare una vera adorazione che onori Dio e che cambi la nostra vita dobbiamo avere la convinzione non solo che Dio ci ha fatto, ma che noi siamo Suoi. E se io sono suo, di conseguenza Egli è mio. E beh, questo pensiero va oltre la nostra capacità di comprensione. E non potremmo mai accettarlo se non fosse sostenuto dalla rivelazione della parola di Dio. Nella Sua parola Dio ci rivela il Suo carattere e ci invita a ricordare che non è soltanto il nostro Creatore, ma che vuole stabilire una relazione con noi. In Isaia 43:21 noi leggiamo che Dio si sta formando un popolo che proclami le sue lodi, un popolo che egli si è acquistato e tu se fai parte del suo popolo, come me, hai nel tuo cuore, nella tua mente la beata speranza, tu stai aspettando l'apparizione della gloria del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarci un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Così scrive Dio nella sua parola in Tito 2, 13 e 14. E così da creature inique, cioè con un carattere contrario al carattere di Dio, noi siamo stati purificati e addirittura noi siamo stati adottati. Infatti, grazie all'opera di Gesù Cristo possiamo servire e onorare Dio come un figlio fa con il padre, ma non verso un padre padrone, ma verso un padre premuroso e amoroso. Infatti, Dio ha mandato il suo figlio Gesù Cristo affinché noi avessimo l'adozione e tutti quelli che credono in Gesù Cristo, che credono nel suo nome e lo ricevono come Signore e Salvatore, Egli, Gesù, ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. E la parola, ancora in Galati, capitolo 4, versetto 6, afferma: e perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio Suo nei nostri cuori, che grida, Abba, Padre. Ed è bello, è bella questa parola Abba, perché nella lingua originale, nella lingua che Gesù usava, è proprio la parola che indicava il nome con cui il bambino chiamava il padre, Abba, è un termine pieno d'affetto. E non è bellissimo? Che cambiamento! La nostra vita non è tutta qui. I miei pensieri si stanno, e spero anche i tuoi, si stanno aprendo all'eternità di pace e di gioia. Ed ora, anche in questa vita, io non sono solo ad affrontarla. Dio è il mio papà e mi ama. Non sta nascendo in te la grande passione, la profonda ammirazione che ti spinge non solo ad amare, ma a stravedere per un Dio così, che ti ha amato fino a incarnarsi in Cristo Gesù e morire lui stesso per guadagnarsi il suo perdono eterno? Beh, se questi sono i sentimenti del tuo cuore, allora stai adorando. Ma se tu non stai capendo quello che dico, allora ti invito a riflettere sul tuo rapporto con Dio e cambiare l'idea su di lui, perché quando Cristo tornerà di nuovo, tu non debba essere respinto da Lui. Quindi apri ora il tuo cuore a Cristo, ammira la bellezza del suo amore e adoralo. L'invito che fa il salmista è necessario perché senza questa convinzione profonda non ci sarebbe nessuna speranza, quindi da parte dell'uomo non ci sarebbe nessuna gratitudine, nessun ringraziamento, nessuna lode sincera, nessun grido di gioia. A questa prima verità che noi siamo suo popolo e che siamo figli adottati si aggiunge la seconda verità, che Dio ha cura di noi. Infatti dice siamo il suo popolo e il gregge di cui egli ha cura. Se l'idea del popolo di Dio e dell'adozione ha illuminato la nostra mente e il nostro cuore, ora l'immagine del gregge del Signore evoca l'idea di ricchezza, di bene, di prosperità. Beh, questa immagine ci lascia sbalorditi. Certamente per noi associare subito questi pensieri è un po' difficile, perché viviamo in un'altra cultura. Ma i primi destinatari di questo salmo sapevano benissimo l'importanza del gregge. Il gregge era la ricchezza principale della famiglia. Dal gregge potevano avere latte, pelli, carne, in poche parole la certezza del sostentamento. Il gregge era la sicurezza economica ed anche chi viveva nella città cercava di possederne uno. E se non lo poteva accudire, affidava a dei mercenari la cura del gregge, perché la loro vera ricchezza non era nei soldi e nei gioielli, ma nelle greggi. E questo viene detto ancora in Proverbi, a capitolo 27, c'è una raccomandazione che vorrei leggere, una raccomandazione molto importante. Proverbi, capitolo 27, versetto 23, dice così. Guarda di conoscere bene lo stato delle tue pecore, abbi cura delle tue mandrie, perché le ricchezze non durano sempre e neanche una corona dura di epoca in epoca. Quando è tolto il fieno, subito rispunta l'erba fresca e le erbe dei monti sono raccolte. Gli agnelli ti danno da vestire, i becchi di che comprarti un campo e il latte delle capre basta a nutrire te, a nutrire la tua famiglia e a far vivere le tue serve. Quindi il gregge era molto importante ed era importante la cura che andava dedicata a questo gregge, una costante protezione perché il gregge era soggetto ad attacchi di animali selvatici, ma anche la costante ricerca di cibo perché la pecora non riusciva a trovarlo da sola. Il gregge doveva essere portato al pascolo dove trovava l'erba e l'acqua fresca. Ed allora il salmista, parlando di noi come del gregge che Dio cura, sta sottolineando il valore che abbiamo agli occhi di Dio. Dio ci considera la sua ricchezza. Dio, il padrone dell'universo, quando pensa a te che sei suo figlio, dice che sei il suo bene prezioso, il suo tesoro. La mia mente si perde davanti a questo amore. Quando il salmista dice che siamo il gregge di Dio, sta sottolineando l'impegno che Dio ha per noi, per te e per me. Dio è il buon pastore che ha dato la sua vita per le pecore. Vuoi entrare a far parte del suo gregge? Dio ti sta invitando e l'invito è rivolto anche a te perché è un invito universale, ma questo invito è anche necessario per ottenere adozione e cura. La vera adorazione ti cambia letteralmente la vita. Ed ora ne specifica il motivo, ancora va più a fondo nei versetti 4 e 5. C'è un invito motivato. Questo salmo ci sta mostrando che la vera adorazione si fonda sulla verità che Dio è il nostro Creatore e Signore e il nostro Padre e il Buon Pastore. Abbiamo visto che tutti devono ammirare Dio ed esaltarlo con grida di gioia per il suo carattere, per la sua persona, per quello che fa. L'invito del salmista è motivato dalle due verità espresse precedentemente, ma anche da due qualità immutabili che ora va a dire. La reazione giusta a questo grande Dio è che dobbiamo entrare alla sua presenza, come dice il versetto 4, con ringraziamento, lodando e benedicendo il suo nome. Il Salmo dice entrare nelle sue porte e poi dice nei suoi cortili. E questo ci parla del Tempio di Dio dove si svolgeva il culto e il servizio a Dio. Ora noi sappiamo che siamo singolarmente il Tempio di Dio se lo Spirito di Dio vive in noi. E anche quando ci ritroviamo insieme, insieme come fratelli e sorelle, noi siamo la sua Chiesa, quindi il Tempio di Dio. Ed allora il ringraziamento, la lode e la benedizione devono essere presenti sia nel nostro cuore che nelle nostre riunioni per fare una vera adorazione. Ed il motivo è che noi conosciamo le qualità di Dio. E qui il salmista ne specifica due importantissime: la sua bontà inesauribile. Un'altra traduzione dice la sua misericordia eterna. La misericordia di Dio si mostra nella grande compassione che ha verso i bisognosi e i peccatori. La bontà di Dio si manifesta nel perdono che è pronto a donare come un dono immeritato grazie alla persona e all'opera di Gesù Cristo. Ma anche si mostra la sua bontà nel sostegno che dà ad ogni creatura. Gesù ricorda che egli fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, Matteo 5,45. Le difficoltà e i dispiaceri che viviamo non devono farci dubitare della sua bontà, perché è nella sua volontà di fare del bene e di salvare. In Geremia, al capitolo 29, versetto 11, dice: «Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza». E ancora gli fa eco l'apostolo Paolo in Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4 quando dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. La bontà di Dio è inesauribile perché è scritto che dura in eterno, e questo perché Dio non cambia, il suo carattere è eterno e quindi sempre costante. La seconda qualità per la quale noi ringraziamo, lodiamo e benediciamo il nome di Dio è la sua fedeltà eterna. E fedeltà, questa parola, descrive stabilità e solidità. Dio, che è il potente creatore, ti tiene saldamente in mano. Tiene in mano saldamente ogni cosa. Inoltre che si dona a Lui, diventa per Lui il bene prezioso. E quindi può avere la certezza che Dio non solo manterrà quello che dice, ma farà quello che dice, che Dio è degno di fiducia. Questo è qualcosa di molto positivo e incoraggiante per oggi, per noi che ci accostiamo a Dio. Infatti noi stiamo vivendo in una società cosiddetta liquida, dove tutto cambia, dove tutto si va decomponendo per poi ricomporsi in maniera diversa rapidamente. Guarda ad esempio il concetto di famiglia. E così quei punti fermi che esistevano anni fa, su cui poggiavamo la nostra vita, non esistono più in nome di un sedicente progresso. Anche se i valori e le regole sociali cambiano, però, per noi che ci accostiamo a Dio, non cambia nulla. Noi possiamo ringraziarlo, lodarlo e benedirlo perché Lui non cambia. Il salmista dice che questo è per ogni generazione. Il fatto che è specificato che la sua fedeltà dura per ogni generazione, beh, mi dà sicurezza, mi rassicura per i miei figli, per i miei nipoti. Il Dio che conosco rimane lo stesso, ieri, oggi e in eterno, e questo mi piace, questo mi dà pace, questo mi dà speranza, e per questo io mi rallegro. L'adorazione si fonda sulla persona di Dio e sulle sue qualità. Adorare significa glorificare ed esaltare Dio, mostrare la nostra realtà, lealtà ed ammirazione nei confronti del nostro Padre Celeste che è buono e fedele. Per fare questo dobbiamo conoscere Dio e non possiamo ignorarlo. E allora in conclusione permettimi di fare alcune domande. Tu lo conosci personalmente? Quanto tempo dedichi a stare con Lui? Quanto tempo a leggere la Sua parola? Quanto tempo a pregare? Beh, se non l'hai mai fatto o se non lo fai abbastanza, puoi cominciare oggi, perché Dio ti sta invitando alla vera adorazione che può cambiarti la vita. Questa mattina Dio ci sta facendo un invito. E questo invito è universale perché è rivolto a tutti. È necessario per cambiare la vita sapere che Dio ti ama. È motivato perché impariamo così ad avere una relazione con Lui. Che il Signore ci benedica. Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il suo popolo e il gregge che Egli pasce. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, perché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età. Amen.